Storie.
Storie di periferie.
Storie di periferie.
Cari amici, bentrovati da Laura De Luca, buonasera per seguire insieme un'altra delle nostre storie di periferia. Beh, la periferia che visitiamo oggi è la periferia per eccellenza della città, la campagna. Però lo facciamo attraverso un accompagnatore molto qualificato. Ho il piacere di presentarvi il professor Raffaele Saladino, ordinario di chimica organica presso il Dipartimento di Scienze Ecologiche e Biologiche dell'Università della Tuscia di Viterbo. Buonasera, professore.
Buonasera a tutti.
Allora, intanto cerchiamo di circoscrivere il suo ambito di insegnamento, la chimica organica, e legata, come in questo caso, alle scienze ecologiche, che mi sembra un termine molto attuale, molto nuovo, no? Per quanto riguarda, che ci porta appunto inevitabilmente in campagna,
certo.
Ci porta a contatto con la tanto citata, fin troppo citata, natura.
Certo.
Chimica organica nell'ambito delle scienze ecologiche. Ci spieghi un po'.
Sì, la chimica spesso è associata ad altri ambiti, ad esempio quello industriale, no? E forse erroneamente anche a problematiche di inquinamento che spesso sono anche reali.
Sì, infatti spesso si contrappone la chimica al naturale oggi,
certo,
no? Chimico e naturale
molto
sembrano...
spesso si contrappone anche la chimica all'ecologia. Ma in realtà ogni disciplina scientifica sviluppa degli anticorpi quando si creano queste situazioni, e uno di questi anticorpi è proprio la nascita di una chimica chiamata verde, che ha l'obiettivo di sviluppare prodotti, processi e servizi che siano compatibili con l'ambiente. E da qui una vicinanza all'ecologia, che storicamente è una disciplina che fa dello studio dell'ambiente, no, il suo principale interesse.
Quindi è come, mi corregga, è come se la chimica con questo nuovo indirizzo. Nuova disciplina,
certo,
volesse in un certo senso discolparsi di erronei processi che le sono stati intentati.
Non è proprio così, nel senso che le responsabilità che si possono far risalire a una disciplina scientifica non riguardano la disciplina in sé, ma l'uso che se ne fa.
Come sempre.
Diciamo che c'è la consapevolezza dell'importanza che anche a livello di ricerca si studino dei processi che fin dall'origine siano ecocompatibili. Allora, quando il processo fin dall'origine è vicino all'ambiente, anche un suo uso erroneo determina,
certo,
pochi danni. Limita i danni.
Ecco, quindi potremmo iscrivere allora questa disciplina della scienze ecologiche, della chimica applicata alle scienze ecologiche e biologiche, una sorta di rivalutazione o,
certo,
di rinnovata attenzione,
certo,
con i canoni della scienza nei confronti della tanto bistrattata natura, che appunto tanto violentata natura. Lei ha cambiato recentemente quindi il suo metodo di studio, il suo approccio di ricerca. Che cosa faceva fino a 20 anni fa il professor Saladino rasenta i
50.
Ecco. ha cambiato quindi il suo,
certo,
approccio? Come?
Certo. I cambiamenti, anche se graduali, sono stati molto, molto importanti. Per esempio, nei processi di chimica organica molto spesso si utilizzavano e si utilizzano tuttora dei solventi chiamati appunto solventi organici, che hanno una tossicità a volte importante. All'inizio praticamente si usavano solo quelli. Poi, proprio alla luce di questa maggiore attenzione per l'ambiente,
consapevolezza,
si sono studiati dei solventi alternativi, e oggi molte reazioni che prima erano fatte in queste condizioni con un certo rischio si fanno in acqua. Quindi nel solvente per eccellenza, che con l'ambiente ha un impatto molto limitato.
Molto tranquillo. Mi fa un esempio, dov'è che si impiegano i solventi? Mi fa un esempio di solvente aggressivo?
Ecco. Beh, i solventi organici si impiegano molto spesso nei processi di trasformazione, ad esempio l'acetone, per fare citarne uno, o solventi organici clorurati, che purtroppo hanno degli effetti epatici.
Ma perché si usano questi solventi?
Perché sono il mezzo di reazione più efficace.
Cioè,
quindi
a che
se
scopo?
Per
scopo?
Solubilizzare i reagenti, per far sì che la reazione avvenga in un ambiente comune, omogeneo. Questi solventi sono tossici. Se si riesce a fare la stessa reazione in acqua, per esempio utilizzando un enzima, quindi una proteina, otteniamo il prodotto desiderato e abbattiamo completamente l'impatto
tossico.
Certo.
Lei da piccolo giocava col piccolo chimico?
No, assolutamente. No. Io mi sono iscritto ad economia e commercio il primo anno che aprì e arrivai in un'aula dove c'erano forse 400-500 miei colleghi. E rimasi un po' interdetto della confusione, no? Un mio amico mi chiese di accompagnarlo a chimica e andai in questo istituto che al contrario sembrava un museo.
Marmi, parliamo
silenzio,
dell'università
La Sapienza, scusate, di Roma. Mi colpì questa grande differenza proprio di ambientazione.
Un museo.
E ci venne incontro un professore anziano che ci prese e ci fece vedere alcuni laboratori, una passione così marcata da convincermi che probabilmente quello era più interessante come percorso, e quindi passare da economia e commercio a chimica, e devo dire che poi mi sono trovato molto bene.
Lei ha una lunga carriera didattica, sì, che se non sbaglio inizia nelle scuole, è vero?
Certo, inizia
adesso all'università, ripeto, della Tuscia.
Dalle prime supplenze, appena laureato nei licei, mi ricordo iniziai a Tormanancia, che è un quartiere di Roma verso l'Eur, dove feci le mie prime supplenze e poi insomma.
Qual è la reazione, l'interesse medio dei ragazzi, anche dei giovanissimi, nei confronti della chimica? Perché appunto la vediamo come una disciplina quasi esoterica,
certo,
per i più, che ci riporta appunto ad habitat, ambienti medievali, gli alambicchi, le formule magiche, le alchimie, eccetera, e crea un po' nell'immaginario di molti ragazzi anche molte suggestioni. C'è una buona disposizione da parte dei giovanissimi?
Beh, gli studenti di chimica non sono mai stati tantissimi rispetto ad altre discipline scientifiche.
Quindi mantiene questo mood di,
sì,
di esoterismo quasi.
L'attrazione è nell'aspetto pratico. Io credo che in tantissimi ragazzi e ragazze, almeno ai miei tempi, avessero avuto esperienza con quel famoso piccolo chimico.
Appunto il piccolo, no? Chimico, certo.
Dove si giocava a fare,
sì,
una serie di cose. Quindi l'aspetto pratico della chimica è molto attraente, interessante. Però prima di entrare in un laboratorio con competenza ci sono almeno 2 anni di studio molto impegnativo sulle discipline scientifiche, la fisica, la matematica, alcune chimiche stesse, che un po' tengono lontani alcuni studenti perché sono materie assolutamente impegnative, quindi bisogna avere un po' di passione.
Se dovesse estrarre, proprio come in laboratorio,
certo,
il principio attivo, la sostanza fondamentale della disciplina,
quale?
Cosa direbbe? Sì.
Ma io direi che personalmente la chimica mi ha costruito un po' come persona, perché è una disciplina che impone una logica di ragionamento e quindi da un certo punto di vista inquadra, no, un po' la persona in confini abbastanza limitati, ma nel contempo è molto fantasiosa. E quindi questi 2 aspetti che apparentemente sono molto distanti, che si incontrano in continuazione, e quindi uno si arricchisce come persona perché da una parte c'ha un'impostazione tecnica stringente, ma dall'altra ha un uso continuo della fantasia e si arricchisce in questo percorso, quindi trovo una disciplina molto, molto attraente.
Vogliamo fare un esempio? Io personalmente continuo, e penso a parecchi con me, profani della materia, continuiamo a pensare la chimica come appunto un mondo esoterico e di conseguenza periferico rispetto alle nostre esperienze quotidiane. Tutto al contrario,
certo, tutto
nella
al
realtà.
Contrario.
La chimica investe e riguarda ogni minimo aspetto della nostra vita, dal primo risveglio al mattino, quanto, non lo so, entrano in circolo nel nostro corpo determinate sostanze, la colazione, quello che mangiamo, quello che respiriamo e via dicendo. Ci convinca che questa perifericità è appunto un gravissimo errore.
Cerco di convincervi andando proprio su un fenomeno fondamentale, no? Ad esempio l'origine della vita. L'origine della vita è una cosa importante, no? Da un punto di vista scientifico. Probabilmente la chimica è importantissima in questo processo.
È stata decisiva. Siamo figli della chimica.
Nelle fasi iniziali noi siamo figli di questi processi chimici che hanno permesso, da un punto di vista materiale ovviamente, l'evoluzione della cellula, eccetera.
Parliamo sia dell'origine della vita, della nostra vita, cioè nel grembo di nostra madre, sia dell'origine della
vita
sul pianeta Terra.
Fin dalle sue origini. Quindi è una disciplina primordiale, diciamo che assieme alla fisica sono quelle discipline che orientano in un certo modo tutto ciò che ci circonda. Quindi così come le leggi fisiche, anche le leggi chimiche determinano, almeno da un punto di vista materiale, quello che poi è la natura.
La voce che state sentendo è quella del professor Raffaele Saladino, ordinario di chimica organica presso il Dipartimento di Scienze Ecologiche e Biologiche dell'Università della Tuscia di Viterbo. E ci sta raccontando il professor Saladino la storia apparentemente periferica delle scienze chimiche, che hanno stanno subendo in questi ultimi anni un riscatto decisivo da un pregiudizio ingiusto nei loro confronti, in parte forse
parte
anche
giusto,
giusto,
giusto.
Certo. Come disciplina contrapposta a un approccio naturale, ecosostenibile nei confronti appunto della natura. Guardiamo, professore, un attimo nell'infinitamente piccolo, perché poi il gioco, il mistero, la grazia, vorrei dire, della chimica si gioca appunto nei legami molecolari che riguardano tutta la materia che ci circonda, dai nostri capelli al legno del tavolo su cui poggiamo, all'aria che respiriamo e via dicendo. Guardiamo questo infinitamente piccolo.
Certo.
Questi legami, vorrei trovare qui un indizio della fantasia a cui lei faceva riferimento, no? Sono legami assolutamente liberi,
ampi.
Che pur rispondendo a delle regole precise, certo. Tutti ricordiamo la famosa tavola degli elementi, rapporti precisi, tuttavia ci hanno consentito la varietà infinita di tutto ciò che ci circonda, quella natura che Papa Francesco ci invita a custodire, tutelare, guardare con amore e con rispetto. Lei che cosa ha imparato sprofondandosi nell'osservazione di questa pazzesca varietà?
Allora, intanto è importante evidenziare come, no, le molecole abbiano una loro armonia, nel senso che può sembrare strano, ma esiste per le molecole la possibilità di comunicare, quelle che noi chiamiamo interazioni sopramolecolari, e queste interazioni sono fondamentali, no? La vita riesce a essere come la conosciamo proprio perché le molecole in qualche modo interagiscono continuamente tra di loro, orientando i processi in una certa direzione. E inoltre le molecole possono essere usate per tante funzioni diverse. Se noi prendiamo ad esempio un componente principale del legno che si chiama lignina.
Un componente del?
Del legno che si chiama lignina, che conferisce al legno le caratteristiche che noi conosciamo, e prendiamo questa molecola e la mettiamo a colloquiare con molecole diverse, ecco che possiamo fare della plastica ecocompatibile utilizzando il legno. E diventano queste nuove bioplastiche che non hanno assolutamente alcun impatto e sono soprattutto biodegradabili. Quindi le molecole, con le molecole si può fare tutto. Insomma, l'importante è insegnargli a parlare e a comunicare con le altre molecole giuste.
O ascoltare le loro conversazioni, diciamo,
certo,
così, i loro incontri, o saper decodificare questi dialoghi.
È importantissimo decodificare e ascoltare, perché ogni molecola ha la sua storia che deriva dalla sua composizione, e grazie alla conoscenza della sua storia le applicazioni sono praticamente infinite.
Così lontane, così vicine queste molecole,
certo,
e questi legami. Mi viene in mente che la stessa evoluzione della fisica quantistica ci,
sì,
parla di relazione. Lei ha pronunciato questa parola così importante, che è un diktat etico per noi,
certo,
creature, per noi esseri umani, ma sembra essere un'indicazione precisa anche appunto della stessa materia,
certo,
proprio attraverso i legami chimici. Abbiamo guardato così, sbirciato un attimo nell'infinitamente piccolo, sbirciamo nell'infinitamente grande. Ho lasciato per ultima un'informazione fondamentale,
certo,
relativa al professor Saladino, che riguarda la costituzione della Società Italiana per l'Astrobiologia.
Certo.
Aiuto, la chimica anche sopra di noi.
Sì, perché in realtà questa idea di spazio vuoto che ci viene anche culturalmente
è un'illusione.
Oggi noi sappiamo
di comodo
che lo spazio certo è vuoto, ma anche ricco di molecole. È sufficiente orientare un telescopio a raggi infrarossi in qualsiasi direzione della nostra galassia per percepire la presenza di tantissime molecole che si producono naturalmente, e che a loro volta, come dicevamo, hanno il modo di trasferire queste proprietà nei pianeti, nei corpi celesti con cui vengono in contatto, e forse anche lì contribuire all'origine della vita, essendo trasportate nello spazio fino a pianeti dove ci sono state le condizioni ottimali. L'astrobiologia studia questi aspetti.
Che cosa ha fatto di recente questa società? Intanto, quando è stata costituita?
Beh, la società è stata costituita oramai da circa 10 anni, qualcosina di più. La cosa importante è che è una società multidisciplinare, perché l'astrobiologia richiede tantissime competenze diverse, dalla medicina all'astrofisica, all'astrochimica, alla chimica, alla biologia. Immaginate,
noi non possiamo fare niente?
Assolutamente, anche l'etica, anche discipline umanistiche sono assolutamente fondamentali per questo percorso, perché parlando di vita, immaginate anche la teologia, è impossibile prescindere da coinvolgere tutte, no, le conoscenze. La società di astrobiologia ha lo scopo proprio di portare a un pubblico più ampio possibile l'informazione della importanza, no, di vedere la problematica della vita da tanti punti di vista, da tante prospettive. E ogni 2 anni si organizza un congresso nazionale che è aperto
anche
a chiunque,
al pubblico,
non solo ai,
in che anno siamo?
E il prossimo sarà nel 2018. Cambia
su un tema specifico?
Il tema a volte è specifico, a volte no.
Ha inciso la conferma da parte della NASA della
presenza di esopianeti
compatibili con la vita come la conosciamo noi.
Guardi, è importante perché avere l'evidenza della presenza di pianeti in cui l'acqua può essere allo stato liquido, dove ci sono temperature dell'uomo.
Diciamo è un'indicazione importante.
È un'indicazione importante.
Ma ve ne occuperete, voglio dire, nel vostro prossimo convegno?
C'è sempre un settore, si chiama esobiologia, ci sono i colleghi esobiologi che ogni volta ci raccontano di queste bellissime
scoperte. Di queste grandissime possibilità.
Ogni congresso ha presente tutti i settori.
Possiamo concludere, professore, che guardando nell'infinitamente piccolo, guardando nell'infinitamente grande, i legami, la tendenza della materia, delle molecole a incontrarsi, a dialogare, a legarsi, in tutti i casi producono una trasformazione, un'evoluzione, una mutazione nell'ambiente, sia appunto il piccolo che il grande.
Questo è il concetto di evoluzione molecolare, che è un concetto base per la disciplina della chimica e non solo. La cosa sostanziale è questa, che le molecole si modificano nel tempo e quando si modificano, modificano l'ambiente. Quindi l'ambiente deriva un po' da questi piccoli universi che sono le molecole che cambiano e ci cambiano.
Ci sono stati, professore, se mi consente la domanda, nei suoi, nella sua carriera, nella sua vita, micro o macro eventi che hanno generato delle trasformazioni o incontri, diciamo così, che hanno generato delle trasformazioni decisive?
Assolutamente sì, il primo l'ho citato anche in precedenza, questo anziano professore da poco in pensione che con la sua passione ha orientato fondamentalmente poi le mie decisioni che mi hanno fatto...
Come si chiamava?
E non lo ricordo, scuso di questo perché non si presentò in realtà.
Però spese due parole con voi studenti.
Ci accompagnò semplicemente a visitare questo laboratorio che sembrava la cosa più importante per lui, si vedeva dagli occhi, insomma, e trasferì. E poi è un continuo, cioè la scienza è un continuo di incontri con persone che ti lasciano qualcosa. Se si ha la fortuna di fare ricerca, ci si arricchisce ogni giorno, ci si arricchisce dagli studenti che sono i primi a insegnare tante cose ai docenti, ci si arricchisce dai colleghi, ci si arricchisce del fatto che si ha la possibilità di girare per il mondo e di incontrare tantissime cose. Quindi la lista sarebbe troppo lunga da esporre.
Per salutarci, professore, quasi un gioco. Mi descrive il suo colore senza nominarmelo.
Beh, il mio colore è un colore che riempie tutto il campo visivo.
Tutto
ed
il campo
caldo, sì.
Visivo. Altri indizi?
Se possiamo associare a una corrida, ad esempio, sebbene l'immagine non è molto bella, ma
al fluido vitale
o ha dei frutti di bosco buonissimi.
Credo di aver intuito che stiamo parlando del rosso.
Sì, io ho la passione anche di dipingere
altra chimica,
la chimica dei pigmenti.
Dei pigmenti.
Genere, nella mia fantasia, è il colore che prevale per qualche ragione che dovrò ancora capire bene.
Credo che abbiamo sufficientemente riscattato la chimica dai pessimi pregiudizi.
Speriamo di sì.
Sul suo conto abbiamo ricordato anzi quanto ruolo importante è in un processo di ecosostenibilità generale nell'aiuto a tutta l'umanità, a questa tutela del creato e più ancora questa migliore comprensione, no, della struttura profonda di tutto quanto ci circonda.
Se posso suggerire a chi ci ascolta di leggere della chimica verde per
la chimica
farsi
verde.
Un'idea migliore delle cose che ci siamo detti.
Sembra un po' un pleonasmo, chimica verde. La chimica è natura di per sé.
La chimica è verde quasi per definizione, ma copre tutti i colori. I colori della chimica sono...
tutti.
Direi illimitati.
Grazie infinite al professore Raffaele Saladino, le auguro buon lavoro, abbiamo
Grazie.
Bisogno evidentemente di specialisti che ci aiutino in questa custodia e attenzione nei confronti della natura. Buon lavoro a lei e ai suoi collaboratori e buono studio ai suoi ragazzi.
Grazie molto, grazie a tutti.
Cari amici, era la nostra storia di oggi, tra 7 giorni ne raccontiamo un'altra.